Il noir è una sensazione. Noi ve la raccontiamo a tempo di musica. Questo è Calibro Notte.
Ogni volta che si trova uno sfruttatore, bisogna schiacciarlo. Ma che vuoi schiacciare, tenerezza mia? Più ne schiacci e più ce ne sono. Va bene, ma forse bisogna schiacciarli lo stesso. Giorgio Scerbanenko, benvenuti a Calibro Note. Prima era solo giallo, dopo di lui invece divenne noir, quello vero, cattivo, quello da calibro 9. Tutto questo però, la nascita del noir in Italia, la si deve a un uomo soltanto, uno scrittore prolifico, unico, che seppe fotografare un momento irripetibile della storia del nostro paese. Ma questa di questa sera non è una storia qualunque, no, non lo è per niente, perché è la storia di una città, che è Milano, e del suo scrittore simbolo, la storia di un uomo chiamato Giorgio Scerbanenko. Anni 60, il boom economico, le botteghe che diventano fabbriche e poi diventano industrie, le 500 e le vespe che scorrazzano per le strade del nostro paese, Mina che urla nel jukebox che nessuno, nemmeno il destino, la può separare dal suo uomo, Celentano invece che denuncia l'abusivismo edilizio né il ragazzo della via Gluck, al cinema invece spopola Il Sorpasso di Dino Risi, quello dove Alberto Sordi urla «Lavoratori!» e poi fa il gesto dell'ombrello e anche una pernacchia. Questi sono gli anni della Milano Nera di Giorgio Scerbanenko, il creatore del noir italiano, che darà vita al suo personaggio simbolo di quell'epoca, Duca Lamberti. Duca Lamberti è un medico, almeno lo era. È stato radiato per aver somministrato l'eutanasia a una vecchia morente. Per questo si è fatto 3 anni di galera. Quando esce, vabbè, lo capirete anche voi, è amareggiato e disilluso. Viene ingaggiato da un vecchio industriale brianzolo per curare il figlio Davide, intrappolato in una spirale di autodistruzione. Con i metodi che più ama Duca Lamberti, ovvero schiaffi, minacce, scoprirà il motivo del malessere del giovane, non aver impedito l'omicidio di una passeggiatrice. È piena, Milano, in quegli anni, di prostitute, sui viali, a lato delle tangenziali, nei ricchi palazzi del centro. Lamberti si mette sulle tracce della ragazza amata da Davide. Scopre così che era dedita a servizi fotografici osceni e si vendeva solo a una stretta cerchia di persone. È qui che Lamberti indaga, nel mondo dei papponi e delle persone per bene. La Milano di Scerbanenco e del Duca non è certo, no di certo, una città tranquilla. Chi è dunque questo Giorgio Scerbanenko? È il figlio di un ufficiale russo e di una donna italiana ed è nato a Kiev nel 1911. Si trasferirà a Roma dopo la rivoluzione bolscevica. Per tutta la vita però vivrà la condizione di straniero. Per colpa di quel cognome, così ingombrante, così russo, anche se sostituirà la K, anche se cercherà di italianizzarlo, dopo aver praticato tantissimi lavori, tra cui il tornitore, il galoppino, il lavagista, diventerà redattore di un giornale rosa e così si metterà a scrivere. Scrive tantissimo, Scerbanenko, non si stacca mai dalla macchina da scrivere. Scrive lettere, articoli, racconti e romanzi. È prolifico, Scerbanenko. Tanto che ancora oggi non si sa bene l'ammontare della sua produzione. Ogni tanto, per esempio, dagli archivi delle case editrici spunta fuori un racconto inedito. E le sue raccolte di racconti arrivano fino a 1500 pezzi. Una vera e propria macchina per scrivere storie. Scerbanenko esordisce con il giallo classico, quello ambientato all'estero, perché sotto il fascismo era vietato ambientare polizieschi in Italia. Poi capisce però, comprende che l'Italia sta cambiando, che Milano si sta trasformando. Scerbanenko lo comprende prima di tutti e allora lo racconta come solo lui sa fare, scrivendo. È così che nasce Venere Privata, capolavoro del romanzo nero. Il noir italiano, il poliziesco, quello vero, quello che racconta il volto oscuro del bel paese, ha trovato, finalmente, il suo fondatore. Bounce to the funk, take your misterioso incidente che coinvolge un'auto, che finisce in fondo a Naviglio Pavese. Una scolaresca di ragazzi problematici che stupra e massacra l'insegnante di sostegno. Un padre al quale rapiscono la figlia minorata per farla battere e poi ucciderla e bruciarne il cadavere. Questo racconta Scerbanenko nei suoi romanzi. Neri, anzi, nerissimi. Milano è fredda, sporca, nebbiosa. Milano è cattiva. Milano è diventata calibro 9. Scerbanenko muore nel 1969, lasciando incompiuti altri due romanzi del ciclo di Duca Lamberti. Però riesce, unico italiano nella storia, badate bene, a vincere il Grand Prix de Littérature Policière, una sorta di Oscar del romanzo noir. Lo fa nel 1968 con il romanzo Traditori di tutti. Quindi Scerbanenko non è più un romanziere di provincia che racconta fatti milanesi che interessano solo i milanesi. Scerbanenko è l'uomo simbolo del noir italiano.
We'll be right back.
La lezione, quella di Scerbanenko, è importante ed essenziale per chiunque voglia avvicinarsi al noir. Parla di ciò che sai, racconta ciò che puoi verificare, scova nella realtà e poi, solo poi, rendila romanzo. Anche quando inventa, quando racconta di due killer americani mandati dalla mafia per stendere un pappone milanese, Scerbanenko è verosimile. Scerbanenko è vero, perché Milano era, ed è così, la città più noir d'Italia. Leggere Scerbanenko è un passo obbligato per qualunque autore voglia cimentarsi con il noir italiano. Per il lettore, invece, è un modo di scoprire una scrittura che non esiste più. Scerbanenko è politicamente scorrettissimo, al limite dell'insulto, perché per lui gli omosessuali, per esempio, vengono chiamati invertiti, malati, non giusti. I disabili sono storpi, basedoviani inferiori. Perché Scerbanenko non ha problemi di correttezza o di linguaggio. Perché in quell'epoca non c'erano problemi di questo tipo. Infatti questa cosa lo rende unico nel suo genere. E poi racconta Scerbanenko. Racconta un'Italia che non esiste più. Un'Italia ingenua, spensierata, che si avvia al benessere economico. Un'Italia che crede nel lavoro e nel futuro, dove si fanno i soldi. Anzi, si fanno i danè, tanti e spesso sporchi. Se dovessi pescare nell'immensa produzione di Scerbanenko, io non saprei davvero come muovermi, perché è talmente tanta la sua produzione, ha scritto talmente tanto che non saprei davvero cosa consigliarvi, è tutto bello. Per cui i libri che mi sento di consigliarvi sono quelli del ciclo di Duca Lamberti, Il medico sbirro, Venere privata, Traditori di tutti, I ragazzi del massacro e I milanesi ammazzano il sabato. Poi anche i racconti, quelli della Milano calibro 9, anche quelli rendono di brutto. Bene, vi ringrazio per averci seguito anche per oggi abbiamo dato. Io sono Omar Gatti e ho curato la ricerca letteraria di questa puntata. Alla regia invece abbiamo avuto il nostro Marco Parisi, che ha curato la selezione musicale e ovviamente, come ho già detto, la regia. Se avete qualunque domanda, volete contattarci, proporci degli autori, dei temi o anche criticarci, perché no, siamo aperti a tutto, potete scrivere a calibronote@mvradio.it. Poi se volete approfondire i temi che trattiamo in queste brevissime puntate, perché mezz'ora è davvero striminzita, potete farlo visitando il sito noiritaliano.wordpress.com. A me, sinceramente, non rimane altro da fare che darvi appuntamento alla prossima puntata di Calibro Note. E ovviamente, come sempre, come sarà del resto, invitarvi a leggere, perché la lettura è sapere, e da sempre il sapere rende liberi. E la libertà fisica, mentale, di pensiero, qualunque tipo di libertà, è una gran bella cosa. Buonanotte.